Però prima di ragionare sul decimo comandamento, mi sembrava a caso, visto che insomma, sono andato avanti per anni questa cosa, di tornare un attimino, velocemente, una paginetta soltanto. Oh, Elisa, quando ha visto questi fogli, fa: papà, quanto devi parlare? Non ti preoccupare. Ha detto: vado a cantare, mi ha detto. E niente, allora, prima di ragionare sul decimo comandamento, ragioniamo su cosa servono i comandamenti, perché penso che sia utile. I 10 comandamenti non esistono? Perché noi possiamo fare ce l'ho manca, come sai, come con le figurine di una volta con i pupazzetti dell'S lunga. Questo ce l'ho, questo non ce l'ho, questo l'ho fatto, questo non l'ho fatto. Come per dire, ehi Dio, guarda, 8 su 10, a volte anche 9. Se il 6 è la sufficienza, andiamo bene. Non è questo a cui servono i comandamenti, perché davanti alla legge morale di Dio, contenuta nei comandamenti, poi ampliata nella legge di Mosè, spiegata da Gesù, non possiamo dire questo l'ho fatto e questo no. La legge di Dio serve per farci capire che Dio è santo e noi no. Lo scopo della legge è farci capire che siamo fatti male e ci mette davanti al problema, la legge di Dio ci mette davanti al problema più grande dell'universo. Dio è santo e io no. I 10 comandamenti, se visti nel loro vero significato, ci possono solo portare a dire questo non l'ho fatto e questo neanche. Chi capisce anche solo un pochino il cuore di Dio dietro i comandamenti e la sua legge può urlare come Lutero: dove trovo un Dio misericordioso? Perché senza misericordia c'è solo giudizio. E l'inferno non è una cosa bella, da fonti ben informate. Chi è sincero davanti ai comandamenti, e non solo, può solo rendersi conto di essere tutto sbagliato. Non c'è autostima che tenga davanti al Dio santo. E noi no. E la storia del popolo di Israele è questa. Secoli e migliaia di persone che ci continuano a dimostrare che non importa quello che fa Dio, l'uomo rimane egoista e ribelle. E ci dice questo, Ezechiele ci spiega, capitolo 36, 26, che solo quando Dio interviene dall'esterno per trasformare il cuore di pietra dell'uomo nel cuore di carne, si può avere qualche speranza di piacergli. E non si può pensare di obbedire ai comandamenti senza che Dio ci abbia cambiati. Con le nostre forze non ce la possiamo fare, perché Dio è santo e noi no. Ecco perché Gesù è dovuto venire. Lui, vero Dio, si è fatto vero uomo, ha vissuto una vita perfetta in modo che lui potesse pagare per i nostri peccati. Se le nostre opere possono solo condannarci, le sue opere ci assicurano la salvezza. Gesù è morto, Dio Padre lo ha risuscitato, chi crede diventa figlio di Dio e lo Spirito Santo viene a vivere in lui. Solo così. Solo con questo intervento divino si può pensare di poter obbedire a Dio. Solo se accetto questo, se credo appunto che Gesù è venuto a salvarmi dalla giusta ira di Dio, posso essere trasformato. E pensate che Dio trasforma per noi, persone egoiste, cattive, in uomini e donne che danno gloria a Lui. Questa è un'opera meravigliosa. E attenzione, Dio non vuole operai, perché l'operaio lavora per essere pagato. L'operaio, il servo, quello che fa, oh, Dio mi ha salvato, qualcosa pur fargli. Dio non vuole questo. Dio vuole figli e figlie che, avendo capito chi è Dio, quanto sono stati amati, sono felici di essere figli e quindi obbediscono. E non obbediamo solo perché è giusto ed è sensato. Chiediamo a Dio di farci capire quanto è bello obbedire a Lui, quanto è costato a Dio permetterci di obbedire. E poi l'opera di Dio in noi è tale che non solo ci rende possibile ubbidire, ma ce lo fa anche desiderare. Filippesi 2,13. Cioè, se io mi alzo la mattina col desiderio di onorare Dio, non è perché sono buono io, perché Dio, nella sua grazia, mi dà questo desiderio. E se non ce l'ho questo desiderio, qualche domandina io me la dovrei fare. Quindi solo chi ha accettato questa verità, che è figlio di Dio, può vivere obbedendo ai comandamenti dal primo. Non avrei nessun altro Dio oltre a me. E poi di seguito. Poi, ripeto, possiamo parlare di obbedire ai comandamenti solo perché, solo per chi è stato trasformato da Dio. Non è moralismo cristiano, il moralismo cristiano non serve a niente. Stiamo parlando del progetto di vita che Dio ha per i suoi figli. Chi invece non ha ancora fatto suo queste verità, chi ancora dice, boh, a Dio non ci credo ancora tanto, ascolta, magari potrebbe essere interessante, perché stiamo, ripeto, parlando di quello che è il progetto che Dio ha per i suoi figli. Quindi, se la tecnologia ci aiuta, passiamo al primo comandamento. Saluti, al primo, all'ultimo, no? Ok. Non desiderare la casa del tuo prossimo, non desiderare la moglie del tuo prossimo, né il suo servo, né la sua serva, né il suo bue, il suo asino, né cosa alcuna. Ora, il termine desiderare è un pochettino debole. La vecchia riveduta usava concupire, però peccato che concupire non si capisce più nessuno, a parte chi ha fatto classico e noi vecchi. Altre traduzioni parlano di bramare, di un desiderio smodato, quasi lussurioso, ecco. Altri dicono non lasciare il tuo cuore dietro le cose degli altri. In qualche modo il discorso è questo. In Romani questo versetto viene riportato due volte e il termine usato è concupire. Concupire vuol dire desiderare in maniera sbagliata qualcosa che non è tuo. E forse oggi potremmo tradurlo così, questo comandamento. Non invidiare l'altro per ciò che ha, non concupire ciò che non è tuo ma di altri. E questo comandamento non è l'ultimo per caso. Dio non fa mai niente per caso, ovviamente. Il primo e l'ultimo comandamento sono l'inizio e la fine, ma li chiudono, li spiegano, li motivano. Il primo motiva gli altri comandamenti. Senza primo comandamento gli altri non hanno senso. Senza non avrai altri dei, gli altri comandamenti. Io sono l'unico Dio, il primo comandamento, gli altri sono di conseguenza, non hanno motivo. L'ultimo ci spiega il problema, il nostro problema. Abbiamo visto che ogni peccato, ogni disubbidienza ai comandamenti è in qualche modo un atto di idolatria, una violazione del primo comandamento. Ricordiamoci che corriamo il rischio di fare un Dio, tra virgolette, di tutto ciò che pensiamo possa darci significato, gioia, sicurezza, se questo è il denaro, sesso, successo, famiglia, la chiesa, quello che volete. Tutto quello che pensiamo gli possa dare sicurezza e significato può diventare un Dio. E in teoria basterebbe il primo comandamento. Dio ci dice, io sono il tuo Dio, ti ho liberato dalla schiavitù d'Egitto nel comandamento, ma per noi del peccato, e quindi segui me. Basterebbe, ma siccome siamo uomini e non capiamo tutto, Dio deve scendere nel dettaglio. Un po' come coi figli. Dici, mi raccomando, comportati bene. Poi devi specificare che picchiarsi col fratello o camminare sul tavolo non vuol dire comportarsi bene, perché non basta dire comportati bene. Non so i vostri figli, ma mi pare di capire che siamo tutti quanti uguali. E quindi Dio nello specifico ci ha spiegato nel comandamento 2 fino all'ultimo, ci dice ok, cosa vuol dire praticamente vivere me come unico Dio nella famiglia, nel lavoro, nei rapporti in generale. Riposo, sincerità, nelle finanze, insomma abbiamo visto tutte quante queste cose. L'ultimo comandamento invece ci spiega il problema, che siamo noi. Il vero motivo del nostro peccato è la concupiscenza, la cupidigia, questo desiderio sbagliato che è in noi. E Giacomo ci aiuta a capire questo. Giacomo spiega il concetto quando dice, nel capitolo 1, versetto 13-14, dice che non siamo tentati da Dio, ma siamo tentati da noi stessi, dalla concupiscenza, il termine lo stesso usato qua, e dice, è il nostro peccato che è in noi, siamo noi che in qualche modo scegliamo di peccare. Il termine in greco che Giacomo usa per concupire, che ho detto poco prima, è lo stesso che traduce desiderare in ebraico. Quindi Giacomo parla di questa cosa qua. Giacomo ci sta spiegando che il problema siamo noi. E Gesù stesso ce lo ricorda. Quando in Marco 7:20 dice che tutte le cose cattive dell'uomo escono dal cuore. Siamo noi che dentro siamo fatti male. Quindi il decimo comandamento va dritto al problema. Chi siamo noi, il nostro cuore, chi siamo è dentro di noi. Questa concupiscenza, questa invidia, che è un brutto, brutto padrone. Ma c'è un rimedio. Possiamo dire che questo comandamento è il rimedio all'essere costantemente insoddisfatti e scontenti. Notiamo che come comandamento è un po' diverso dagli altri, perché parla di pensieri, non di azioni. Mentre gli altri comandamenti hanno detto non fare o fai, questo parla di non pensare. Ma dov'è il problema? Perché? Ora, uno può capire i comandamenti che dicono, oh, sulle azioni ci capisco, ma dov'è il problema se io penso qualcosa di sbagliato? Che c'è di male, uno si potrebbe chiedere, nel pensare che gli altri stanno meglio di me e che io starei meglio se avessi le cose che hanno loro? Dov'è il problema? Perché questa è l'invidia. E pensare che gli altri stanno meglio di me, vero o falso che sia, e credere che se io avessi le cose che hanno loro, di qualsiasi tipo, starei meglio. E attenzione, Dio non sta dicendo non desiderare ciò che non è tuo e di cui forse avrei bisogno. dice, che ne so, uno vuole cambiare lavoro perché vuole avvicinarsi a casa, va bene. Oppure una macchina rotta, posso cambiarla, nessun problema. Dio qui parla di invidia. L'invidia sottolinea una cosa. Se invidio quello che un altro ha, in ampio spettro, voglio dire che non sono contento di quello che ho io. E questo ha enormi conseguenze, enormi. Se sono scontento, divento una persona che si lamenta sempre, che non importa quanto amo, non è mai contenta, perché manca sempre qualcosa. Una persona senza pace. Manca denaro, mancano relazioni, mancano amici, attenzioni, manca una cosa, manca l'altra. Questa è una schiavitù, altro che libertà. C'è il rischio di diventare persone incapaci di godere quello che hanno, perché appena si ha qualcosa, se ne vuole un'altra. Perché non è la soluzione quello che si ha, di vario tipo, relazione, quello che sia. Lui ha questo, lui ha quello, io no, ma che noia una persona così, perché tristezza. Gli altri saranno sempre meglio di me. L'invidia, ripeto, è un brutto padrone. Ma Dio dice molto di più. Questo comandamento dice molto, molto di più. I comandamenti, abbiamo visto, se vi ricordate, che possono essere in qualche modo considerati come la Costituzione, la legge fondamentale della nazione di Israele che si stava costituendo. Dio prende il popolo, lo porta fuori dall'Egitto per andare in terra promessa. Nel frattempo gli dà qualche regola per vivere. E ciò che dice Dio al suo popolo è molto chiaro. Tutto il creato è mio. Io vi do quella terra perché il mondo è mio. E in quella terra io divido, a mia discrezione, santa discrezione ovviamente, le ricchezze che contiene. Quindi quello che voi avrete sarà perché io ve lo do. Poi ovviamente Dio parla anche del fatto che ognuno è responsabile di quello come usa, quello che gli viene dato. Chiaramente. Ma quello che Dio dice al suo popolo, in questo momento, in questo comandamento, è questo. Non invidiare ciò che io ho donato agli altri, a tuo fratello. Non pensare che tratto gli altri meglio di te. Non pensare che io tratto gli altri meglio di te, anche se può sembrare vero. Il fatto che Dio parli di aspetti illeciti della vita complica un po' tutto. Ripeto, non c'è niente di sbagliato. Se uno è single e vuole sposarsi, va bene, perché sei single, se non è single è il problema. All'epoca si parlava di servi o di asini. Oggi il comandamento si può dire non desiderare il lavoro di un altro, il mezzo di trasporto, il telefono, la connessione internet, quello che volete, tutto ciò che serve per una vita dignitosa o anche per il servizio. Parla di queste cose qua. Parla di bisogni reali. Il problema però, ripeto, e lo ripeterò più volte, è pensare Dio sta trattando lui o lei meglio di me. Oppure Dio non si sta prendendo cura di me abbastanza. Il problema, ripeto, sta nell'invidiare ciò che hanno gli altri, pensando in maniera più o meno esplicita che con loro Dio è stato più buono che con me. E che il motivo della mia infelicità e insoddisfazione sono le cose che non ho, e se non le ho, alla fine è colpa di Dio. L'invidia, ripeto, è un brutto padrone. E iniziamo a vedere cosa dice la Bibbia riguardo, come ci spiega per essere liberi da questo. Cominciamo col famosissimo Salmo 23. Il Signore è il mio pastore, nulla mi manca. E che in inglese si può dire, il Signore è il mio pastore, non ho nessun bisogno. Il che è bello, per carità, è molto bello. Sì, è bello se non pensiamo che ha scritto Davide, il quale per anni è scappato, perché il re Saulo voleva ucciderlo. E scappare voleva dire che ogni persona che incontravi poteva essere un tuo nemico, perché se lei ti vuole ammazzare, non c'è santo che tenga. È un po' come quando ti rincorre l'agenzia delle entrate. Dicevo, Davide ha vissuto in mezzo a mille difficoltà e queste difficoltà erano colpa di Dio, cioè del peccato di Saulo, ma alla fine Dio era la prima, perché Saulo era re, Samuele va a ungere Davide re, perché Dio voleva che Davide fosse il prossimo, il re successivo, e cosa fa Saulo? Difende il suo trono e quindi ammazza il nemico, cerca di ammazzare il nemico. Ma cosa dice Davide? In mezzo a tutto quanto questo pasticcio che mi ha causato la scelta di Dio, Dio mi basta. Nulla mi manca. E poi dice, e quando riassumi la sua vita, parla della valle dell'ombra della morte, che mi sembra un posto carino dove stare. Parla di nemici. Quindi non è che Davide dice, ho avuto una vita fatta tutta quanta d'oro e cuscini, no. Ma dice, in mezzo a tutto questo pasticcio, queste difficoltà, Dio mi basta. Il Signore è il mio pastore, Dio mi basta. E se mi basta Dio, non ho tempo di invidiare o concupire quello che è degli altri. Il Signore è il tuo pastore? Fai parte per grazia di Cristo del suo gregge? E allora? Questo non vuol dire che Dio provvede istantaneamente a tutto ciò di cui io penso di aver bisogno, ma piuttosto, la promessa che c'è in questo Salmo, è che non mi troverò mai da solo in balia delle circostanze della vita. Perché Davide non era mai stato da solo in balia, anche se a volte si sentiva solo, i salmi sono delle grida di questo, a volte si sentiva, ma non è mai stato. Ebrei 13 ci porta una bella promessa. Dice, siate contenti di quello che avete, perché Dio stesso ha detto, io non ti lascerò e non ti abbandonerò. Così noi possiamo dire con piena fiducia, il Signore è il mio aiuto, non temerò. Che cosa potrà farmi l'uomo? E ancora una volta vediamo che quando Dio dice non fare o fai qualcosa, non dice non fare basta, dice non invidiare basta, dice spiega il motivo. Dio dice non invidiare, sei contento perché io penso a te. Stai sereno, non essere schiavo dell'invidia, perché io mi sto a prendere cura dei miei figli. L'essere contenti non fa parte di una disposizione d'animo speciale o dal tanto che sia, no. Siate contenti perché Dio ha fatto una promessa, è esterno il motivo per cui dobbiamo essere contenti. L'introduzione che ho fatto poco fa serve proprio a capire questo. Dio non dà regole basta, Dio è il motivo per cui le regole hanno senso, e il mio peccato è il motivo per cui ne ho bisogno. Un gran bisogno. Dio dice no a tutto ciò che ci rende schiavi, perché servire Dio è l'unica soluzione per la nostra libertà. E in questo caso ci dice, di cosa ti lamenti? Perché guardi gli altri? Non ti ho abbandonato. Forse il tuo problema, dice Dio, forse il tuo problema, figlio mio, è che stai credendo a tante bugie. Ti stai perdendo dietro a cose sbagliate. Colui che non ha risparmiato il suo proprio figlio, ma lo ha dato per tutti noi, non ci donerà forse tutte le cose con lui? Questo versetto non ci promette che avremo tutto ciò che vogliamo. Piuttosto ci dice che Dio sa di cosa abbiamo bisogno, veramente, e ce lo dà. La croce dimostra questo. Ora, nessuno di noi pensava di aver bisogno della croce. Nessuno pensava di aver bisogno di Gesù. Ma Dio ha fatto lo stesso, Dio è intervenuto. Noi eravamo convinti che il problema fosse esterno a noi, invece il problema siamo noi. Quindi Dio ci dimostra con la croce che Lui sa di cosa abbiamo bisogno. E se ha risolto il problema del nostro peccato, può risolvere qualsiasi altra cosa. E qui è una questione di teologia. Chi è il Dio in cui credo? Se il Dio in cui credo, come dice la Bibbia, è buono, perfetto e mi ama, anche se la vita può essere difficile, come lo era per Davide, di cosa mi lamento? Cosa invidio negli altri? E come sempre si torna in Eden, a Genesi 3. Quando Adamo ed Eva decisero che quello che Dio diceva non era abbastanza, gli hanno voluto credere a Satana, e la bugia è sempre la stessa, Dio non ti vuole bene, Dio ti vuole privare del meglio della vita. È sempre la stessa bugia che si ripete da quando l'umanità esiste, Dio non ti vuole bene. Ma la realtà è un'altra, che se Dio dà una regola è per il nostro bene, esattamente l'opposto. Nel Padre nostro, Gesù, ci insegna giustamente, ovviamente, a chiedere il necessario. Dacci oggi il nostro pane quotidiano, che il pane quotidiano vuol dire varie cose, non solo il semplice pane, ovviamente. Ma solo dopo che abbiamo detto, Dio fai la tua volontà, Dio venga al tuo regno. Prima mettiamo Dio al suo posto. Capiamo chi è Dio e chi è la creatura, e poi dopo chiediamo le cose. E se abbiamo le giuste priorità, non abbiamo spazio per l'invidia e alle lamentele. Se abbiamo capito che siamo parte del regno di Dio per grazia, siamo felici della salvezza, con Dio al primo posto, sarà difficile cadere nel desiderare ciò che hanno gli altri. L'invidia e la concupiscenza sono il contrario della gratitudine e contentezza. No? Ok. Ah, è scritto di sotto. Scusate, mi sono perso. Prima Timoteo, la vita cristiana sarebbe, nel testo sarebbe la pietà, ma andava spiegato. La vita cristiana, con animo contento del proprio stato, è un grande guadagno. con animo contento del proprio stato, un grande guadagno. Infatti, non abbiamo portato nulla nel mondo, neppure possiamo portarne via nulla. Ma avendo di che nutrirci e di che coprirci, saremo di questo contenti. Contenti. Vuoi essere contento? Prima Timoteo 6,6. Salvati e contenti di ciò che abbiamo. Per grazia di Dio. Ipotizziamo che per qualche folle idea ci venga in mente di raccontare la nostra fede a chi ci conosce, che non frequenta la Chiesa. Una di quelle cose che è meglio evitarsi, perché se poi lo fai ti metti in discussione, ti metti sotto i riflettori, per cui insomma è pericoloso, quindi evitiamo di farlo. Peccato che però poi qualcuno deve raccontare ai nostri amici che senza Dio sono messi male. Comunque, scherzi a parte, giustamente quando parliamo del nostro rapporto con Dio, ovviamente non è che facciamo tutto spiegone subito, ma i concetti sono questi. Abbiamo capito di aver bisogno di Dio, abbiamo capito che ci sia la salvezza, siamo felici che Dio ci ha salvati, spero che questo è vero, e questo rapporto va avanti e Dio ci ama e si prende cura di noi. Questo è quello che diciamo in vario modo, insomma, magari un pochino più dettagliatamente, ma i concetti sono questi. E ripeto, quando parliamo del nostro rapporto con Dio, molto spesso giustamente diciamo che Dio si prende cura di noi, che è vero. Questo non vuol dire che stiamo dicendo la bugia, che Dio non mi fa avere nessun problema, questa è una bugia. Quello che diciamo è che in mezzo alle varie difficoltà della vita, perché viviamo in un mondo caduto, tutto quello che sappiamo, Dio mi ama e sta prendendosi cura di me, anche in mezzo alle difficoltà. Ma quando usciamo dalla modalità parlo di Dio e torno a persona normale, e le cose della vita non dico che vanno male, vanno normali, perché la vita va come va, cosa esce dal nostro cuore? Gratitudine o lamentele? Ora, una cosa è dire ci stanno ammazzando di tasse, è vero, oppure mio figlio non vuole studiare, non so cosa fare, purtroppo è vero, la cinghia può funzionare. Oppure dire è un periodo duro al lavoro, anche questo è vero. Oppure i genitori mi stressano, questo può anche essere vero, non dico di negare la realtà. Ma una cosa è dire, la realtà è questa, una cosa è continuare a lamentarsi e dire non ho abbastanza, gli altri sono sempre meglio di me, se solo avessi, se solo potessi, se solo, se solo, se solo. Questa non è gratitudine. Questo è dire, Dio non si sta prendendo cura di me. E diciamo a chi ci ascolta che alla fine questo Dio non è più così bravo. Perché se mi lamento, continuamente ci sta l'attimo di crisi, perché anche Davide ha avuto attimi di crisi, ma se la mia costante di vita è lamentarmi, gli altri capiscono che il nostro Dio non è così bravo poi a prendersi cura di noi. Perché, ricordiamoci, che il Dio delle persone scontente non lo vuole nessuno. Il Dio delle persone scontente non lo vuole nessuno. Come il Dio delle persone ricche lo vogliono tutti, ma quello è un altro discorso. Il Dio delle persone scontente non lo vuole nessuno. Dio è grande e va glorificato quando interviene in nostro favore. Quando magari ci trovo un lavoro, quando mi guarisce, quando, che ne so, porto la macchina a riparare anziché pagare 100 pago 5, va benissimo, onoriamolo. Quando una relazione sia giusta, ringraziamolo Dio. Ma Dio tiene maggiore gloria e la mia testimonianza è più forte. Quando vivo, la mia grazia ti basta. Seconda Corinzi 22. Dio è maggiormente glorificato quando ringrazio anche se gli altri stanno veramente meglio di me. Anche quei tanti momenti in cui proprio non capisco quello che Dio sta facendo, quando sembra che non ascolti le mie preghiere, se lo ringrazio lì, è maggiormente glorificato. E la mia testimonianza è più forte. Se per grazia di Dio, ovviamente, non per nostro merito, ma se per sua grazia diventiamo persone che ringraziano e non si lamentano, credo che molti nostri amici cominceranno a chiedersi cosa ha di strano questa persona. Perché la pace e la gioia che Dio ci offre sono vere e attirano le persone. Anche questo è Vangelo. Se mi rendo conto che sono salvato dall'ira di Dio, l'ira di Dio è una cosa brutta, tremenda, se so che mi aspetta un'eternità con Lui, che vero motivo ho di lamentarvi? Sì, forse mio fratello ha più soldi di me, va bene, ha i figli più bravi, succede. Ha la macchina migliore, va bene, ma Paolo ci insegna una cosa. Ho imparato ad accontentarmi, essere contento dello stato in cui mi trovo. So vivere nella povertà e anche nell'abbondanza. In tutto quello, in tutto e per tutto ho imparato ad essere saziato e ad aver fame, ad essere nell'abbondanza e nell'indigenza. Io posso ogni cosa in quello che mi fortifica. Questa sì che è libertà. Questa è libertà. Questo sì che è la gloria a Dio e di una vera testimonianza. Paolo era un uomo veramente libero e ha imparato a esserlo. Non è nato così. Non è che si è convertito, tac, tutto quanto va capito. È interessante che quando dice posso ogni cosa in colui che mi fortifica, non parla dei numerosi miracoli che Dio compiva tramite lui. Parla di essere contento. È quasi come per dire che ci vuole più potenza divina per essere contenti che per operare i miracoli. Il vero miracolo, sembra quasi qua dire Paolo, è fare di noi persone grate e contente in un mondo caduto e rovinato. Ed è verissimo. So che alcuni di noi stanno attraversando momenti della vita dove ci vuole un grande miracolo per essere grati a Dio. E lo dico con profondo rispetto in punta di piedi. Ma le promesse di Dio sono queste per tutti. Non importa quanto è difficile la situazione, Dio sa cosa sta facendo. La gratitudine è il linguaggio del cielo. Quando preghiamo e chiediamo giustamente a Dio quello di cui abbiamo bisogno, e facciamolo, perché Gesù ci ha insegnato, chiediamo anche a Dio, aiutami ad essere grato per quello che già ho. E così diventeremo felici e liberi. La gratitudine è il linguaggio di chi ha capito ciò che Dio ha fatto. E guardate che siamo facilmente portati ad ascoltare le bugie della nostra anima malata, del nostro cuore sbagliato, egoista. E pensiamo naturalmente che l'universo debba girare intorno a noi per soddisfare i nostri bisogni. Siamo fatti così. E lamentarci è la bussola che ci sta indicando dove sto andando. Perché forse la mia anima sta guardando nel posto sbagliato. Lamentarsi è il sintomo della nostra miopia. Che non vediamo lontano, vediamo solo vicino. Che se vediamo solo vicino è normale che ci possiamo lamentare. Ma guardiamo lontano. E meno male che Dio ci avvisa. Dio ci dice queste cose per liberarci, non per schiacciarci. Se mi guardo l'ombelico, se vedo il mio mondo e basta, allora sì che mi lamento. Ovvio. Se alzo gli occhi al cielo, se vedo la croce, se mi ricordo del dono della grazia, se guardo a Dio che mi promette non sei solo, anche se può sembrare solo, allora sì che ringrazio. E ho bisogno che Dio mi ricordi queste cose, perché naturalmente non ce la faccio. Che Dio ci ricordi queste cose, non invidiare, sii libero. E non stiamo parlando di argomenti che riguardano solo una minoranza che ha creduto, pochi religiosi convinti e basta. Viviamo in una nazione in cui non è facile essere riconoscenti, essere grati, perché le cose vanno male. Ma quando il gioco si fa duro, i duri cominciano a giocare. E quando la vita si fa dura, i figli di Dio continuano a ringraziare. Non cominciamo a ringraziare quando la vita si fa dura, perché impariamo prima. E sia chiaro, non è facile per niente. Come Paolo ha avuto bisogno della forza di Dio, anche noi abbiamo bisogno della forza di Dio per queste cose. E a fine novembre è uscito il nuovo rapporto Istat sullo stato dell'Italia. E c'è da mettere a piangere. So che non te lo dicono le TG delle 20, neanche delle 21. Il Sole 24 Ore, come si vede piccolo, i giovani, il 28 novembre diceva, i giovani sono i nuovi poveri d'Italia. In Italia la fascia anagrafica sotto i 34 anni è mediamente quella più a rischio di povertà. È la prima volta nella storia che questo capita. Abbiamo il tasso di disoccupazione giovanile tra i più alti d'Europa e i giovani che lavorano sono mediamente pagati molto meno e molto meno tutelati degli anziani. L'altro giorno un titolo dell'inchiesta diceva il posto fisso dei vecchi lo pagano caro i giovani. In un contesto come questo non è facile essere grati e ringraziare, non è facile. Combattiamo queste ingiustizie, sì, combattiamo in ogni modo, per carità, ma chiediamo a Dio di aiutarci a vivere, il Signore è mio pastore, nulla mi manca, perché è vero. E se lo viviamo, la gloria di Dio risplende intorno a noi. Sempre il sole ci ricorda, il rapporto OCSE, italiani sempre più scontenti. Diventa difficile guardare i motivi per essere contenti e grati in una nazione che è sempre scontenta. Perché Paolo in Romani 12,2 ci dice ci incoraggia a essere rinnovati nella nostra mente e a non conformarci al mondo? Perché siamo delle spugne e assorbiamo mentalità, atteggiamenti, pensieri del mondo in cui viviamo. E invece di portare speranza, ci abbracciamo alla disperazione. E c'è motivo per essere disperati, umanamente parlando, per carità. Paolo ci ricorda, visto che siamo immersi nella bugia, attingiamo continuamente alla verità. E questo è il fatto. Viviamo nella bugia, cerchiamo di Lui dice la verità. Chiediamo a Dio di cambiare il nostro modo di pensare, ma non lo può fare. Dio non può cambiare il nostro modo di pensare se continuiamo a nutrirci solo di bugie. Abbiamo bisogno di aprire la Bibbia. Bibbia, libri, cristiani, sermoni, quello che volete, ma abbiamo bisogno di nutrirci della verità per essere conformati ad essa. Non è finito, se ne eravate depressi, adesso arriviamo. L'Espresso, a fine 2016, a settembre, diceva: l'invidia è il vero motore di questo paese. Invidia, sentimento spiacevole che si prova per un bene o una qualità altrui. Aspetta. Sentimento spiacevole che si prova per un bene altrui, accompagnato spesso dal rancore. E infatti, poi l'Eurispes conferma, l'invidia è un vizio che blocca l'Italia. Forse Dio non ha tutti i torti a concludere i comandamenti con questo. Il Censis ci dice che il male dell'Italia si chiama rancore. Questo pochi mesi fa. Questo cosa vuol dire? Che in un paese che è pieno di scontentezza, di invidia e di rancore. Hanno fatto uno studio, c'era un giochino che facevano. Praticamente potevi scegliere se guadagnare tu o rubare i soldi da un altro. Quello che rubavi era molto meno di quello che potevi guadagnare, ma la gente preferisce rubare dagli altri, perché l'altro sta bene, è colpa mia. Questo è il mondo in cui viviamo. Non è facile per niente. E no, ripeto, non stiamo parlando di regolette per pochi religiosi che vivono fuori dal tempo. Stiamo parlando di qualcosa che è disperatamente necessario, indispensabile. Il bisogno del Vangelo è tangibile, è evidente, reale, ne parlano pure i giornali. Ricordiamoci che non esiste cura a tutto questo che abbiamo appena visto se non Cristo, morto in croce. L'unica cura è quella. Non è facile vivere in una nazione in cui scontentezza, invidia e rancore sono così alti, ma è lì che diamo gloria a Dio. Innalziamo il suo nome quando siamo grati di quello che Dio ci ha dato. Attiriamo le persone al Vangelo se in questo mondo viviamo con gratitudine. Ricordiamoci questa promessa. Dio stesso ha detto: io non ti lascerò, non ti abbandonerò, quindi posso essere contento di quello che ho. È una promessa di Dio che a volte è difficile da prendere, a volte non sembra che sia così. E visto che non sembra che sia difficile così, vi racconto quanto è difficile per me. La regione Piemonte ogni anno stanzia quattro spiccioli per il diritto allo studio. In pratica, in base all'ISE, danno dei soldi a chi puoi chiedere dei soldi per pagarti i libri e altre cose. Da quando l'ho scoperto, ogni anno faccio la domanda, insomma, è online, è abbastanza facile. E quest'autunno è uscito l'elenco delle richieste, hanno deciso di pubblicare un file con tutte quante le richieste accettate. Cerco quella di Riccardo e Elisa, accettate. Oh, che bello, grazie signore che sono state accettate. A fianco, ma non finanziate. Cioè, com'è? Vabbè, perché erano finiti i soldi? Ne avevo diritto, ma i soldi erano finiti, perché li avevano presi quelli prima. Oh, cosa fai? Leggi l'elenco di quelli prima. C'è scritto, poi hanno fatto questa cosa che secondo me non è molto saggia, nome, cognome e cifra stanziata. Non sono stati molto saggi secondo me. E tu vedi i cognomi. Non sono Macario, non sono Rossi, sono cognomi molto spesso non neanche italiani. E cosa fai? Cominci a lamentarti con lo stato ingiusto? Che è vero, io sono convinto che ci sia un errore, funziona male questo sistema di distribuire le ricchezze, va bene. E sono anche convinto che in quei nomi che hanno preso i soldi c'erano molti italiani che hanno fatto carte false, sicuramente. Quindi combattiamo queste ingiustizie, combattiamole, ma, qual è il mio atteggiamento? Grazie Signore, perché tu sai che hai bisogno di me, di cosa ho bisogno. Avrebbero fatto comodo, erano 400-500 euro, quindi non è barzellette. Avrebbero fatto comodo. Ma o mi lamento è colpa degli altri, è colpa degli stranieri che non c'entrano niente, poverini, che il mondo della nostra Italia abbiamo rovinato a noi, non loro. Oppure dico, Signore, grazie perché tu sai, tu sei sovrano. Se Dio è sovrano, e lo è, e se mi ama e mi ama, allora ha fatto la cosa giusta, credo. Non è facile. Dio grazie perché ti stai comunque prendendo cura di me. Una coppia di miei amici vive a Houston, in Texas. Sono missionari e hanno un bel ministero fra senza tetto, prostitute e carcerati. vivono di offerte, questo negli USA vuol dire vivere comunque abbastanza bene, perché i pastori missionari sono ben pagati negli USA. Tempo fa mi hanno raccontato che alcuni dei loro sostenitori gli vogliono fare un regalo. Cosa gli hanno regalato? Una piscina. Ora, non le piscine quelle che si montano, no, no, una piscina vera, insomma, interrata. Ora, sicuramente a Houston, col caldo che fa, la piscina la usi molto più che qua, ovvio. E sicuramente non penso che tra costo dell'acqua, aumento dell'IMU, avere una piscina sia un dramma. Per la, non è come qua, qua avere una piscina è una tragedia. Non me la regalate, per favore. Però, quando me l'hanno detto, quando ti dicono, guarda, i miei sostenitori mi hanno regalato la piscina, vuol dire che avevano già due o tre macchine, tutto quello che avevano bisogno, come reagisco? Sono contento per loro o li invidio? Mi lamento che io non ho neanche una piscina 2x4 o ringrazio per quello che ho? Mi lamento perché non ho nessun sostenitore dall'America, dove c'è un altro livello di vita, altre tassazioni, tutto quello che volete? Vado in America, potrebbe essere anche quella. Oppure ringrazio Dio perché una chiesa generosa, ci sono tanti fratelli e sorelle in giro per l'Italia che con sacrificio mettono da parte qualcosina per permettermi di portare avanti il mio ministero e andare avanti con, e mantenere la mia famiglia. Non è facile non invidiare gli altri, perché l'invidia è radicata nel nostro cuore. È molto difficile perché noi siamo fatti per invidiare, cioè non siamo stati fatti per il peccato, ci ha rovinati e siamo fatti per invidiare. Perché mentre Dio dice sii contento di quello che ti ho dato, la narrativa culturale è questa: quello che hai non basta, sii scontento e cerca altro, anche nel matrimonio. Non è facile. Non è che Dio, aspetta una cosa, non è che Dio, la Bibbia ci vieta, Dio non è che Dio ci vieta di cercare di migliorarci, no. Anzi, Dio ci incoraggia a avere un posto di lavoro migliore, avere più influenza nel mondo, tutto quello che volete, perché più soldi ho, più potere ho e più posso fare del bene. Ma il motivo per cui ci spinge eventualmente a migliorare la nostra situazione non è l'invidia, ma è cercate prima il regno di Dio. Cambia tutto. Ma c'è una promessa più grande, che ho tenuto per la fine. C'è una speranza gloriosa in tutto ciò che Dio fa e non fa. La promessa più grande è questa: Dio agisce verso di noi con uno scopo glorioso e magnifico, renderci persone sempre più simili a Cristo, e eliminando sempre di più gli effetti che il peccato ha in noi. Romani 8:29 ci ricorda che Dio ci vuole trasformare all'immagine di Cristo. Questa è la speranza, questa è la gioia, questo è lo scopo di Dio. Ma è la nostra gioia, se e solo se ho capito quanto ne ho bisogno. Quanto è bello. Forse questo è il problema, forse non sono capace di capire quanto sia grandioso questo progetto. Alla fine forse non mi interessa più di tanto essere più simile a Cristo, perché ho la mente impegnata in mille altre cose che ritengo essere più importanti e più utili. Ma qui c'è la meraviglia. Questa è la cosa meravigliosa. Dio mi vuole rendere più simile a Gesù. Me. Con tutti i miei difetti e le mie contraddizioni. Te, ciascuno di noi. Lo scopo di Dio è renderci più simili a Cristo. E se ho questo in mente, se questa verità entra in me, non avrò neanche voglia di invidiare gli altri. Il bello è questo, ripeto, se appartengo a Dio, se Lui mi ha cambiato le mie priorità, allora posso affrontare le difficoltà della vita dicendo, chissà cosa Dio mi vuole insegnare in questo momento. Non che sia facile, ma c'è quasi una serena aspettativa nel dire, ora non mi sento di ringraziare Dio, ora è dura ringraziare Dio. Ma se lo faccio, se mi concentro su ciò che Dio mi ha dato, chissà che diventerò. Ringrazio e non mi lamento. Dio non può, Dio forse non cambierà le circostanze risposte alle mie preghiere, ma sicuramente cambierà me, a immagine di Cristo. È un esempio per tutti i ringraziamenti. Nell'ultima cena, cosa fa Gesù? Prende il pane e ringrazia. Ora, non è il vino e ringrazia. Non è che fa come noi, dice, prima del pasto ringraziamo, come è giusto fare. Gesù stava ringraziando il Padre per quel vino, per quel pane. Cosa stava dicendo? Grazie Padre perché il mio corpo sta per essere spezzato, il mio sangue versato. Grazie Padre perché tra poco sarò ucciso e soffrirò come nessun altro nella storia dell'umanità. Sarò solo, veramente solo. Separato e abbandonato anche da te. Grazie perché sto per morire per persone che mi odiano e che una volta che saranno salvate continueranno a deludermi. Questo è il ringraziamento che Gesù faceva. E perché lo faceva? Perché Ebrei 12:2. Sapeva cosa sarebbe venuto fuori dopo. per la gioia che era posta dinanzi, per la gloria che stava per dare a Dio, per il posto che avrebbe ottenuto in cielo, per noi, i suoi salvati, l'ha fatto. Gesù nella sua umanità non ha detto che è bello morire, non voleva morire, ma ha visto oltre. Ha visto il grande progetto che Dio aveva per noi, per Lui. Cosa vuol dire che ogni cosa coopera al bene di quelli che temono Dio? Non che ogni cosa va bene, non che tutto sarà a posto, ma che Dio sta lavorando per trasformare, per portare avanti la sua opera in noi e quindi trasformarci. È iniziato con la croce, finirà nella gloria, ma nel frattempo Dio ha questa opera davanti. Mosè è stato 40 anni, un terzo della sua vita nel deserto, in cui avrà sicuramente invidiato quello che aveva lasciato in Egitto. Pascolava le pecore di suo suocero. Ma in quel periodo è diventato l'uomo che ha cambiato la storia di Israele e dell'intera umanità. Davide ha attraversato la valle dell'ombra della morte, ha dovuto lottare contro un sacco di nemici e amici pure, per diventare l'uomo secondo il cuore di Dio. Ne è valsa la pena? Secondo la Bibbia sì. E a volte io mi chiedo se diventare l'uomo secondo il cuore di Dio vale la pena. Per diventare l'uomo secondo il cuore di Dio, se vale la pena affrontare le difficoltà. Dio dona come un padre generoso, ma come padre perfetto non ci vizia. Spesso ci dona ben più di quello che meritiamo, ma il suo scopo non è, lo scopo di Dio non è farci stare bene. Il suo scopo è renderci santi, prima Tessalonicesi 4.3. Lo scopo di Dio, ripeto, non è farci stare bene, perché non è meglio per noi stare bene qua. Staremo bene, benissimo, mostruosamente bene, si può dire, sì, in cielo. Sicuramente passeremo l'eternità a stare più che bene. Ma qua, ora, lo scopo di Dio è renderci uomini e donne sempre più simili a Cristo, che lo imitano, che vogliono onorare Dio rinunciando al peccato. Se per grazia di Dio queste verità diventano mie, non posso invidiare né concupire, perché il mio desiderio è essere santo, non essere più simile a Cristo, non avere altro. Il nostro cuore è rovinato, lo sappiamo, ma chiediamo a Dio di aiutarci ad essere riconoscenti per il tantissimo che abbiamo e guardare a Lui, ricordandoci che Dio ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo Gesù, perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui. Abbiamo già tutto per essere liberi e grati. Preghiamo. Signore, grazie per tutto quello che hai fatto per noi e grazie perché hai pagato il prezzo. Grazie perché ci doni la libertà dal peccato, dall'invidia e grazie perché ci vuoi trasformare in uomini e donne che ti onorano. E questa è la cosa più grande. Dacci veramente questo desiderio forte di essere più simili a te, perché c'è gioia nel servire te, c'è gioia nell'assomigliare a Cristo. Amen.